alle una diocesi, però è bello vedere che siete in tanti per due motivi. Questo perché vuol dire che la vostra frazione non è diventata una somma di solitudini, e perché mi fa ricordare una espressione di un proverbio africano che dice: per educare un figlio ci vuole l'intero villaggio. Il fatto che siate tanti dice da una parte che c'è una comunità che in qualche modo si riconosce, e dall'altra c'è la possibilità di rinnovare la consapevolezza che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Qualche anno fa un presidente degli Stati Uniti scrisse che la lontananza fra la chiesa, la famiglia, la scuola spesso diventa un fosso, no? Dove i ragazzi rischiano di cadere. E accanto alla gioia per il fatto che siete tanti, una piccola preoccupazione: dopo una giornata intera avete anche il diritto di essere stanchi, se l'occhio si chiude va bene, non è un problema. Io cercherò di utilizzare intanto la prima parte per dire io qualcosa. Amo essere interrotto, amo avere la possibilità di poter così avere tra oggi e domani l'occasione di uno scambio. Dico sempre che per me un gruppo ha avuto un senso se, andando via dall'esperienza, porterò anch'io via una domanda, porterò via una riflessione. Domani sera, andando via, se mi porto una domanda nuova, se mi porto una riflessione, so che l'esperienza è stata arricchente anche per me. In realtà io vorrei tra oggi e domani non solo parlare di comunicazione, ma parlare di relazione e comunicazione. Perché distinguere relazione e comunicazione? Perché se parliamo solo di comunicazione ci può essere un rischio. Il rischio di pensare che l'incontro si giochi sulla tecnica. In realtà la tecnica può essere anche utilizzata per manipolare l'altro. Pensate che la Coca-Cola investiva ogni anno un po' di soldini per il dipartimento sulla comunicazione, perché quella era una comunicazione finalizzata non a incontrare l'altro ma a manipolarlo. In realtà è importante che riflettiamo sia sulla relazione che sulla comunicazione. Sulla relazione, perché è importante oggi più che mai che in qualche modo, come dire, acquisiamo mentalità relazionale. Perché abbiamo fatto un sacco di progressi tecnologici, ma da un punto di vista della crescita relazionale, per alcuni aspetti stiamo sentendo tutta la fatica, tra l'altro di un passaggio che sta durando alcuni decenni, da un passaggio da un'etica che ieri era un'etica verticistica a un'etica che sempre più ci chiede di confrontarci, ci chiede di giocare la relazione entro un confronto sempre più paritario, almeno per quanto riguarda la relazione fra coniugi. Non è un passaggio così scontato, no? È un passaggio che ci sta vedendo anche da questo punto di vista maturare molta sofferenza. Pensate quanta sofferenza c'è oggi nel rapporto tra le generazioni, ma anche nel rapporto di genere tra uomo e donna. Quindi vi dicevo, da una parte cercheremo di dire qualcosa che ci aiuti a sensibilizzarci sull'importanza della relazione, e poi per via diremo anche qualcosa su quelli che possono essere alcuni strumenti. Diceva un certo Levin: una buona pratica ha necessità di una buona teoria. Interrompetemi se qualcosa non è chiaro, questo ve lo chiedo a prescindere. A parte gli attacchi personali, tutto il resto va benissimo. Che vuol dire che non abbiamo mentalità relazionale? Vedete, alla fine di ogni incontro probabilmente dovremmo imparare sempre a farci alcune domande. Le domande che dovremmo imparare sempre dopo l'interazione è chiederci, dopo che ci siamo incontrati, che ci siamo detti delle cose, ci siamo avvicinati, ci siamo allontanati o siamo rimasti più o meno ai stessi nastri di partenza, là dove eravamo. La mentalità relazionale significa dentro di noi far maturare una serie di domande relazionali, sapendo che non esistono esperti di comunicazione che sappiano giocare la loro competenza sulle prime parole. La competenza nella relazione è sempre sulle seconde parole. Che vuol dire? Se io dico qualcosa, le prime parole, anche se ho studiato comunicazione, empatia, comunicazione di vario tipo, le prime parole sono parole che hanno bisogno di essere verificate. Io non so mai se le prime parole che dico sono parole che raggiungono l'altro, sono parole che lo avvicinano, se sono parole che lo allontanano. Come posso saperlo? Ho solo un modo di poterlo sapere: chiederlo all'altro. Alla fine di questo nostro incontro io non saprò se vi avrò raggiunto, non saprò se in qualche modo il nostro incontrarsi avrà avuto un senso, non saprò se fra le altre ci sarà stata qualche parola che magari si è depositata e qualcun'altra no. Potrò solo saperlo se ve lo chiedessi e se voi mi faceste il dono di restituirlo. Imparare a fare delle domande relazionali, questo significa: in quello che ho detto ti ho compreso, ti ho allontanato, ti ho dato dispiacere, no? Ti ho alleggerito, perché non lo sappiamo mai a priori. Tutti i corsi che farete, e che ce ne sono tanti oggi sulla comunicazione, se perdono di vista questo, commettono un errore antropologico, e cioè l'altro non è un oggetto, l'altro è un soggetto, e l'altro, per quanto io posso conoscere tutte le tecniche di questo mondo, non è nella mia disponibilità. Non posso controllare la relazione. L'altro è un soggetto e per poterlo incontrare devo essere disponibile a lasciarmi verificare. Ho degli amici di sacerdoti qui presenti. Non vuole essere una nota critica. Ricordo 12 anni fa si parlava dell'omelia, no? Del parlare in pubblico. Chiesi una cosa ai tanti amici sacerdoti presenti a quell'incontro: vi è mai capitato di verificare se l'omelia, se le cose che dite la domenica raggiungono le persone, entrano nella loro vita, sono in qualche modo utili ad affrontare il quotidiano? Ecco, allora, stiamo parlando di 12 anni fa, quando la mentalità relazionale era ancora più, arrancava ancora di più, di tutti i presenti nessuno alzò la mano per rispondere positivamente a questa domanda, no? La mentalità relazionale questo è. E allora tra oggi e domani quello che diremo mi aiuterà in qualche modo a entrare in argomento. Dovremmo riflettere sul fatto che dobbiamo verificarci sulle prime parole per provare nelle seconde parole a chiederci cosa è possibile per poterlo l'altro raggiungere. Cosa vuol dire avere mentalità relazionale? Partiamo andando da un presupposto e poi vediamo alcune parole chiave. È chiaro fin qui? Perché parliamo tanto di relazione? Perché vedete, la relazione è il cuore della vita. La relazione è il cuore della vita, la relazione è il cuore del cristianesimo. Che vuol dire che la relazione è il cuore della vita? Che vuol dire che la relazione è il cuore della vita? La relazione è il luogo per eccellenza della felicità o dei dintorni della felicità. È il luogo della pienezza. E la relazione, per alcuni aspetti, è anche il luogo dove il dolore può trasformarsi in danno. Mi spiego. Che vuol dire che la relazione è il cuore della vita, ed è da una parte il luogo della pienezza, o può essere anche il luogo in cui l'inevitabile dolore può trasformarsi in danno? Per rispondere alla prima domanda è semplice: se io vi chiedessi in questo momento di chiudere gli occhi e di pensare a quali sono i ricordi della vostra vita dove avete sentito benessere, dove avete sentito dentro di voi, no? anche vibrare, dove avete sentito che era piacevole essere al mondo. Se vi dicessi: chiudete gli occhi e fate emergere dalla vostra memoria, dai vostri ricordi, quali sono stati i ricordi, no, quali sono i ricordi che emergono in cui siete stati contenti di essere al mondo, la risposta, come dire, inevitabilmente vi riporterà a ricordi relazionali. Se chiudete gli occhi e fate emergere qual è stato il momento, quali sono stati i momenti in cui avete sperimentato piacevolezza di esserci, in cui avete cantato alla vita, inevitabilmente i ricordi saranno o ricordi della famiglia di ieri o ricordi della famiglia di oggi, in cui avete sentito appartenenza, in cui avete sentito vicinanza, in cui avete sentito riconoscimento, in cui avete sentito negli occhi delle persone care che c'era una luce che in quel momento, come dire, era riferita a voi. È la relazione il luogo della felicità. La felicità è relazionale, ripeto, per questa volta è complicata, perché l'altro non è nella nostra disponibilità, l'altro non è un oggetto, ed essendo un soggetto, come dire, non possiamo controllarlo. Essendo un soggetto, abbiamo bisogno di un continuo esodo per poter provare a incontrarci. Ma la relazione è anche il luogo, questo è un po' più complicato, in cui l'inevitabile dolore della vita può rischiare di trasformarsi in danno. Vorrei che fosse chiara la differenza fra dolore e danno. Una cosa è il dolore, una cosa è il danno. Noi oggi abbiamo per esempio la testa troppo piena, perché una certa vulgata della psicoanalisi ha fatto passare, no, il concetto del trauma, e quindi quando c'è un dolore i genitori, oddio oddio, chissà adesso, no, chissà che danno si andrà a produrre. Bene, il trauma non si trasforma automaticamente in danno. Il trauma è un dolore ingiusto, inaspettato, improvviso, ma è dolore, non si trasforma in danno. Cos'è che fa sì che il dolore può trasformarsi in danno? Quindi la buona notizia, cari genitori, cari insegnanti, è il trauma è trauma. La vita prevede anche questa possibilità, prevede anche la possibilità che arrivi inaspettato un dolore ingiusto, un dolore immeritato, un dolore improvviso. Fa parte dell'esistenza. Siamo ancora nella fisiologia. Il dolore quando è che si trasforma in danno? Il dolore si trasforma in danno in certe condizioni. Il dolore si trasforma in danno, per esempio, quando il dolore è bloccato. Il dolore si trasforma in danno quando è imbrogliato. Il dolore si trasforma in danno quando è confuso. Che vuol dire che il dolore si trasforma in danno quando è bloccato, quando è imbrogliato, quando è confuso? Vedete, se un bambino vive un'esperienza dolorosa, se l'adulto c'è e c'è e gli offre il suo petto, il suo grembo, per far sì che le lacrime di quell'esperienza dolorosa possono essere riversate su quel grembo, su quel petto, quel bambino piano piano si alleggerirà e quel dolore resterà dolore, non si trasforma in un danno. Il dolore si trasforma in un danno quando non ha un grembo, quando l'adulto non c'è, è assente, quando quel dolore sono costretto a trattenerlo perché ho paura che possa appesantire ulteriormente. Ho ascoltato una ragazza che dopo 4 anni si è lasciata col suo ragazzo. È chiaro che siamo 4 anni, tra l'altro sentimenti seri, siamo in presenza di un dolore, siamo in presenza di un lutto vero e proprio, perché quando si ama, e per fortuna c'è ancora qualche ragazzina e qualche ragazzino che ama con sentimenti intensi e puliti, essere lasciati a tutti gli effetti è un lutto. Bene. È chiaro che qui non c'è niente da psicologizzare, non ci sono psicofarmaci da prendere, né ci sono psicoterapeuti da interpellare. Quello è un dolore che ha bisogno della possibilità di poter nel tempo fino in fondo essere consegnato. Lei a volte a 21 anni si trattiene dal farlo perché sente che papà e mamma nel suo dolore sono terrorizzati, e più papà e mamma sono terrorizzati, no? Del fatto che adesso per un attimo lo studio lo sta mettendo da parte, più lei rischia di piangere da sola. Ma il piangere da sola non è terapeutico, quando poter piangere, no? In presenza di un corpo e di un'anima paterna e materna. Vi è chiaro che la relazione è centrale. Se volessimo dirlo con una, come dire, espressione a effetto, il problema non sono tanto i traumi, quelli ahimè accadono a volte, fanno parte dell'esistenza, il problema sono le trame relazionali. Se un dolore trova presenza, se un dolore trova verità, se un dolore trova accoglienza, resterà un dolore, non si trasformerà in un danno. Faccio un esempio e chiudo. Immaginate un trauma forte, un bambino che perde un genitore. È un trauma, uno non lo vuole tanto immaginare, però accade. E noi conosciamo bambini che, pur avendo, essendo orfani, no, presto, sono cresciuti benissimo. Cosa ha fatto la differenza? È chiaro che quello resterà un dolore per tutta la vita. Ma una cosa è il dolore, una cosa è il danno, la patologia. Se il bambino che ha perso un genitore, il dolore può portarlo all'altro genitore che resta, che avrà anche diritto al suo dolore, no? Ma è chiaro che non lo lascia sulle spalle di un piccolo, quel dolore crescerà bene. Anzi, forse, come tutti noi sappiamo, quel dolore può diventare una possibilità di diventare persone più belle, più ricche interiormente. Il problema non sono i traumi, il problema sono le trame relazionali. Ci siete fin qui? C'era qualche cosa che vi era poco chiaro, che volevate chiedervi prima di andare avanti, o era già sufficiente per la comprensione quello che abbiamo condiviso? Per favore, allora, la scuola, la famiglia, la parrocchia, lasciamola stare, questi traumi, no? Traumi a destra, traumi a sinistra, i traumi fanno parte dell'esistenza. Quando accadono, più io sono spaventato all'idea che il trauma, oddio oddio, chissà che ha combinato, più rischio di non esserci disponibile con chiarezza e con accoglienza rispetto al fatto che l'altro possa consegnarmi il dolore, la rabbia o quello che c'è. Ok? Detto questo, vi dicevo, ribadita, come dicevamo all'inizio, la necessità di crescere in mentalità relazionale, no? E non tanto solo quella di avere qualche strumento, anche se gli strumenti sono utili. Ribadita la centralità della relazione, abbiamo detto il cuore della pienezza, ma anche è il cuore della guarigione. Se c'è presenza, se c'è tempo, no? Se c'è un senso, anche i dolori più duri possono essenzialmente essere attraversati e diventare occasione di bellezza. La domanda che adesso vorrei farmi insieme a voi è: che cosa aiuta la qualità della relazione? Se è vero che la relazione è il cuore della vita, la domanda diventa: cos'è qualità relazionale? Che cosa può sostenere la qualità relazionale? Una cosa già l'abbiamo detta: lasciarci verificare, chiedere all'altro di verificarci, farci con l'altro le domande. Ci siamo avvicinati, ci siamo allontanati o siamo rimasti lì nelle posizioni di partenza? Vediamo di entrarci un po' di più. Alcune parole chiavi, non so dove arriviamo stasera, dove arriviamo mettiamo un punto. La prima grande parola chiave è la parola consapevolezza. Anche qui vi do una buona notizia e una cattiva notizia. La cattiva notizia è che a volte, nonostante siamo sinceri, con le persone che ci stanno a cuore spesso non siamo consapevoli. Non è un un gioco di parole, lo ripeto e lo spiego. La cattiva notizia che con le persone a cui vogliamo bene, i figli, i genitori, no? Il partner, vogliamo sinceramente bene. Le nostre intenzioni nei loro confronti sono intenzioni sincere. Ci siete? Il problema qual è? Il problema è che a volte la nostra sincerità non è sostenuta da consapevolezza. Spesso i guai non dipendono dalla sincerità del cuore, ma dipende dalla inconsapevolezza del cuore. La prima volta che ho trovato questo concetto l'ho trovato in un cardinale di queste parti, il cardinale Martini, fa una domanda a proposito dell'amore di Pietro per Gesù. Quando Gesù annuncia il suo calvario, la sua morte, qual è la prima risposta di Pietro? È una risposta di amore sincero, ma inconsapevole. Pietro risponde a Gesù che ci sarebbe stato lui a impedire le sofferenze di Gesù. Quando Pietro dice questo, Pietro è sincero o non è sincero? È sincero. È consapevole o non è consapevole? Non è consapevole. Sarà consapevole dopo il tradimento e Pietro imparerà a sue spese che aveva alcune stanze del suo cuore che non conosceva, dove c'era un po' di paura, dove c'era un po' di vigliaccheria, dove c'era inconsapevolezza della sua paura e della sua vigliaccheria, no? È bellissimo, dice sempre il cardinale Martini, il finale del Vangelo di Giovanni, quando Gesù fa la domanda a Pietro, proprio l'ultimo capitolo, a Pietro, quando Gesù chiede: mi ami tu? Pietro risponde: tu lo sai. E quella risposta è una risposta piena di consapevolezza. Tu lo sai significa: sai la sincerità del cuore, sai anche del mio tradimento, no? Sai quando il mio amore a volte è capace di vulnerabilità. Questo è vero per tutti noi. La buona notizia è, e questo ci può aiutare a perdonare, no? La buona notizia, perché è vero che se c'è una grande festa delle relazioni nell'ambito familiare, questo è il perdono. Ci può aiutare a perdonare che cosa? Sapere che tanto dolore o poco dolore, non so, in genere le persone care sono quelle a cui diamo il maggior carico di dolore, no? Per riceverlo. Che tanta sofferenza che abbiamo procurato o che le persone care ci hanno procurato non nasceva da cattiva intenzione del cuore, non era una mancanza di bene. Il bene, i nostri figli, i nostri mariti, i nostri mogli, nei nostri confronti ce l'hanno tutto, i nostri figli sono innamorati di noi, non è una questione di bene. È una questione di sincerità inconsapevole. Anche molto dolore che noi abbiamo procurato alle persone care non nasce da insincerità del cuore, ma nasce da inconsapevolezza. Che la grande attenzione di scrivere gli altri, dire: io ho fatto politica, negli affari e nel potere, quello che vi sto dicendo vale un po' di meno, nel senso che lì poi ci sono altri idoli e lì c'è anche l'insincerità del cuore. Ma con i fratelli, le sorelle, questo, dove c'è denaro, dove c'è potere, quello che sto dicendo in quei contesti non vale. Ma nei contesti comunitari, tra i fratelli, tra le sorelle e in famiglia, quello che sto dicendo vale, penso di poter dire, insomma, facciamo il 99%. Ok? Allora, prima riflessione, la consapevolezza. Perché è importante la consapevolezza? Perché quando non c'è consapevolezza noi rischiamo di non proteggere i nostri figli e le persone che vogliamo bene dalle nostre ferite, dalle nostre pretese, dalle nostre paure, dai nostri bisogni. Che da un punto di vista educativo è una delle cose più importanti nella relazione educativa. C'è una cosa che noi dovremmo custodire più di ogni altra, è quella di mettere al riparo le persone a cui vogliamo bene, non dalle nostre ferite, metterle al riparo dalle nostre pretese, metterle al riparo dai nostri bisogni. Sapendo che ci sono bisogni che inevitabilmente portiamo nella relazione, relazione per esempio con i figli e con il partner. E questi due gruppi di bisogni spesso abbiamo la necessità di riportarli alla consapevolezza. Cioè nelle relazioni con le persone care sono tre gruppi di bisogni che rischiamo di pretendere dall'altro di che siano soddisfatti. E quali sono? Quali sono le tentazioni che portiamo nella relazione con i figli? Ve ne dico tre. Mi stavi dicendo?
Che facciano quello che vogliamo.
Ok, e questo è un po' la tentazione del potere. Hai colto bene, no? Cos'è la tentazione del potere? Vedete, una volta il potere era rappresentato bellissimo in quel bellissimo film dei fratelli italiani, Il padre e il padrone, che era devi fare quello che dico io. E oggi questo ha delle forme magari a volte che si trasforma in paternalismo della serie ti voglio bene ma non devi avere pensieri tuoi, no? E il potere è un po' considerare l'altro come una nostra proprietà, che ieri, ripeto, aveva delle manifestazioni più, oggi ha delle manifestazioni più sofisticate per alcuni aspetti. Il considerare il figlio, il considerare la moglie e il marito come una proprietà. Pensate a tutti gli episodi di femminicidio, no? O ci sono anche di meno, ma anche le donne che uccidono gli uomini. In fondo di che cosa parla? Parla della tragedia di non riconoscere l'altro in quanto soggetto nella sua, nella loro alterità, no? E di vederlo sotto sotto come un oggetto di proprietà che non può avere un'alterità, un pensiero proprio, che non può essere o esistere al di fuori di me. Altre due tentazioni. Una è la tentazione della proprietà, ce ne sono altre due tentazioni. Una è la tentazione di vedere l'altro in funzione del mio successo, e la terza, spesso questa è più tipica delle mamme con i figli, non voglio sembrarvi, diciamo, di fare affermazioni di genere, faccio un'affermazione statistica nell'ascolto, e vedere i figli in funzione della propria solitudine. Dicevo poco fa ad Antonella, cenando, avendo fatto il sindaco della mia città, una volta mio figlio mi prese, aveva 15 anni, e mi disse una frase forte che io per un attimo, traballai, mi disse: è stato difficile essere tuo figlio. Pensate quando traballai. E non capì. E poi lui mi spiegò con pazienza, mi disse: papà, quando ero ragazzino ero dalle suore e spesso ti invitavano a fare incontri con gli insegnanti e i genitori. Quando io arrivavo in classe, no, avevo l'incubo che dovevo essere il tuo figlio di successo, perché ti avevano sentito prima, quindi ci vediamo adesso com'è la storia, no? Poi hai avuto pure la sventura per me, proprio per parola di mio figlio, di essere pure il sindaco della città. E quindi io ero il figlio del sindaco che non dovevo farti fare brutta figura. Dici, per me, non pesante, pesantissimo è stato, perché mi sono sentito sempre costantemente esposto come se dovevo, non potevo essere il figlio di successo. E poi mi racconto anche un episodio. Mi sapevo 14 anni e mezzo, quando mi ero con i ragazzi avevamo fatto mezza bevuta, no, mentre i genitori degli altri non l'ha saputo nessuno, tu in diretta, no, appena mi vide un tuo amico ti comunicò che c'ero io, che avevo alzato, no, avevo bevuto mezzo bicchiere in più di non so che cosa. Secondo me è stato difficile, pensavo che doveva essere il tuo fiore all'occhiello, no? Pensavo che doveva essere il figlio che non poteva essenzialmente far fare brutta figura a tutti. Poi è chiaro che tutti noi fisiologicamente da qualche parte abbiamo il legittimo orgoglio di vedere che i nostri ragazzi crescono, raggiungono dei risultati belli, no? Hanno buoni voti, eccetera, no? Diventa un problema quando ne abbiamo troppo bisogno. Quando ne abbiamo troppo bisogno ci complichiamo la vita. Se abbiamo troppo bisogno, e questo oggi è un grande tema della cultura narcisistica, che è quella che respiriamo da 20 anni a questa parte, cioè il grande tema di chiedere ai figli che siano figli di successo. Mi dicono una volta alcuni insegnanti: ci sono genitori che non vediamo mai, Ma se per caso il figlio, no, ha preso un cattivo voto, o se per caso ha ricevuto un rimprovero, subito si presentano a protestare. Io vengo dalla Sicilia, la settimana scorsa, beh, lì siamo nell'antisocialità, siamo nella patologia. Il figlio ha chiamato i genitori perché era stato rimproverato dall'insegnante, e i genitori si sono presentati, hanno picchiato l'insegnante anche rompendogli, inclinando una costola. Al di là della cosa che, no, ci fa riflettere, però capite qual è la mentalità? E quando c'è una mentalità che poi ha questi picchi, essenzialmente dice qual è un sottofondo. La nostra generazione è una generazione che è cresciuta con una mentalità, con una personalità narcisistica, e il rischio che corriamo è di, come dire, chiedere ai figli di essere figli di successo. I figli hanno necessità di essere voluti bene per quello che sono, punto, no? E questo è un grande compito, che tra l'altro è il grande compito che le madri, no, custodiscono, perché le madri è vero che hanno il compito di custodia dell'essere, i padri hanno il grande compito di custodia del divenire, no? L'amore paterno e l'amore materno hanno questa differenziazione importante. La tentazione di vedere il figlio come una proprietà, la tentazione di vedere il figlio come il nostro fiore all'occhiello. C'è una terza tentazione, vi dicevo, ricordate qual era? È una tentazione di svegli ancora. La tentazione di
vedere in funzione della nostra solitudine.
Beh, al primo banco, quindi avevo scritto. Sì, frasi del tipo se non ci fossi tu, no? Frasi del tipo papà è sempre a lavorare, no? Frasi del tipo tu mi capisci, frasi del tipo se tu non ci fossi, no, io sarei infelice. Sono frasi che hanno la loro pesantezza. Perché hanno la loro pesantezza? Perché da una parte è vero che possono riempire di orgoglio. Un bambino che lo riceve, è chiaro che si sente orgoglioso di ricevere una frase di questo tipo. Però allo stesso tempo rischiano di affidare un compito. È un figlio, come dire, è importante che non senta di avere un compito di rendere un genitore più o meno felice o più o meno contento della vita che vive. I figli non hanno questo compito. Quando parlo di questo, non lo dico per darci addosso, perché ognuno di noi fa del proprio meglio, più o meno inconsapevolmente, anch'io che parlo, chissà quante ne ho combinate, qualcuno dei miei figli mi hanno aiutato, come dire, mi hanno aiutato a capirle, qualcun'altra sicuramente no. Ma dico perché è vero che abbiamo nella relazione una premessa da custodire, e la premessa da custodire è quella di prenderci un tempo per guardarci. Perché sapete, a volte il cuore si infiamma di più, per esempio ci agitiamo di più, ci arrabbiamo di più, ci angustiamo di più, perdiamo di più la serenità, no? Soprattutto quando è in gioco qualche nostro bisogno. Più qualche nostro bisogno è in gioco, più rischiamo di perdere la pace quando entriamo nella relazione educativa. Cioè perdere la pace, no? È una delle cose che, piuttosto che criticarla dentro di noi, forse è importante che l'accogliamo con gentilezza, per cercare di capire che cosa quella perdita di pace in quel momento, no, mi sta rivelando, quale stanza del mio cuore mi sta rivelando, quale zona inconsapevole mi sta, quale pretesa mi sta rivelando rispetto all'altro. Dove siete? Siete in una fase riflessiva, in una fase pre-comatosa, prima del sonno, dove siete? Qualche domanda fin qui? Mi ha detto Antonella che alle 10 massimo tutti via, tutti a casa. Diciamo ancora 5 minuti qualcosa, poi magari chiediamo un momento più lungo per poter dare spazio anche all'elaborazione della domanda eventuale. Ok? Dicevo allora, un primo tema è il tema della consapevolezza. Due cose abbiamo detto: siamo sinceri e a volte non siamo consapevoli. Ed è importante che nella relazione con gli altri, no, la possiamo utilizzare come grande possibilità di consapevolezza. Gli altri sono una fonte di consapevolezza magnifica, no? Si tratta di utilizzarla. Vedete, è banale quello che vi dico, ma per confermare quando gli altri sono una fonte di consapevolezza, io per esempio non lo so in questo momento fisicamente, no, se per esempio i capelli ce l'ho a posto o non ce l'ho a posto, ci
siete?
Qualche capello è fuori. Lui lo sa. Come ne posso diventare consapevole? Se le persone attorno a me mi fanno il dono, no, di potermelo offrire, questa consapevolezza. È chiaro che per farmi fare questo dono io non devo dare la fregatura all'altro, no, perché spesso la fregatura che diamo è dimmi le cose, ma appena l'altro ci dice le cose immediatamente diciamo ma come hai potuto dirci, però no, l'altro decide. Qua è una fregatura, cioè se lo dico sbaglio, se non lo dico sbaglio, forse è meglio che non lo dico e mi tolgo il problema. Come? Così evi, così evi la reazione, così evi la reazione. Però è vero che la reazione comincia a complicarsi, perché io non so più se quello che mi stai dicendo me lo stai dicendo perché in qualche modo è utile alla nostra relazione, oppure me lo stai dicendo essenzialmente, quindi per esempio vai nel compiacimento, mi compiaci, no? Mi compiaci, il compiacere ogni tanto è utile, dice vabbè, compiacere può essere lasciar perdere, ma alla lunga, se diventa la sola modalità, una modalità costante, compiacere fa sì che la nostra relazione perde di vitalità. E io poi non so più se ti faccio una richiesta, se realmente quello che mi stai dicendo lo pensi, oppure me lo stai dicendo per evitare conflitti o per evitare guai fra di noi. Che poi è quello che accade, per esempio, nella vita di coppia. A un certo punto ci si conosce e andiamo, non ci avviciniamo e si cala, si dice basta che non rompi, andiamo avanti. È così. Nella consapevolezza, adesso vi dirò una cosa, abbiamo una grande passione per le critiche. La consapevolezza passa molto da una grande passione per le critiche. Non è che sto dicendo di essere masochisti, non è questo, no? Avere passione per le critiche significa le critiche soprattutto che vi provengono dalle persone intime, le critiche che vi provengono dal partner, le critiche che vi provengono dai figli, no? E spesso nella critica non fermatevi al merito. Fermatevi, non fermatevi a fatto specifico, ma cercate di cogliere nella critica qual è la novità che l'altro vi sta chiedendo. Faccio un esempio, faccio un esempio. Quando dico abbiate passione per la critica, perché nella critica l'altro vi sta facendo una dichiarazione d'amore. Dici, forse preferiremmo che ce la facesse in un altro modo, no? Con più... Beh, ok, si può fare e si può migliorare, dovremmo dire anche la forza di una comunicazione. Ma quando l'altro ci fa una critica, se io ho passione per la critica, se non ho un'autostima piccola, perché spesso il problema è l'autostima piccola, spesso il problema sono i due virus che si impossessano del nostro cuore quando riceviamo una critica. I due virus sono la paura di essere svalutati o l'orgoglio, no? Come si permette? Ci siete? Mio figlio, come si permette? Tutta l'esperienza che io ho. Ma spesso nella critica c'è una dichiarazione d'amore. Mia figlia, che adesso ha 24 anni, un paio di anni fa, certo, anch'io per un attimo, prima di leggerla come dichiarazione d'amore, ho dovuto prendere il mio tempo, ho respirato, però mi ricordo che mi disse, papà, non mi capisci, anche con un po' di rabbia, non mi capisci più come una volta. Se ci fate caso, no, non sto facendo poesia, dico, al netto della mia agitazione, no? Al netto della necessità di respirare un po', se mia figlia mi critica, e mi dice non mi capisci più come una volta, che vuol dire che mi stai facendo una dichiarazione d'amore? Mi stai dicendo papà, io so che tra di noi abbiamo sperimentato la possibilità di capirci, no? Però gli devo dire che in questo momento siamo lontani, no? Ti sto chiedendo, c'è una possibilità di una comprensione così come io so che c'è stato fra di noi, ma non è una dichiarazione d'amore questa. E che a volte noi ci fermiamo più al merito, no? Mi sta criticando e perdiamo di vista che l'altro non ha desiderio di criticarmi. L'altro, le persone care, tutto hanno nel cuore, tranne il desiderio di criticarci, hanno il desiderio di incontrarci. Gli altri sono una straordinaria fonte di consapevolezza. E il problema, conosco santi uomini, e non è ironia questa, questo è un dato di fatto, conosco santi uomini, sante donne, che pregano, che sono zelanti, ma appena poco gli si fa mezza critica, no? Rischia uno di perderli come persone care, come persone che ti stanno accanto. Secondo elemento, quindi ho detto consapevolezza, sinceri non consapevoli, le principali tentazioni di cui non siamo consapevoli, che poi a volte portiamo agli altri come pretese, come bisogni, sono successo, proprietà, no? E l'altro come protesi alla nostra solitudine. Dicevo, a proposito di consapevolezza, di che cos'è che è importante che diventiamo consapevoli? Cominciamo a entrare nel tema relazione e comunicazione. Ahimè, anche questa è una cattiva notizia, ma che può diventare una buona notizia, e cioè che nella relazione, nella comunicazione, non sono importanti solo le nostre buone intenzioni. La mira, la verifica, lo dicevo all'inizio, lo riprendo in un'altra forma, la devo prendere sui risultati. Ripeto, questo scrivetelo come un elemento fondamentale della qualità relazionale. Non è tanto e solo importante l'intenzione del mio cuore, perché ripeto, in politica e me, quali sono le intenzioni? Una domandina è buona che sarà fatta. Nei rapporti affettivi con la comunità e con la famiglia, già diamo per scontato che nel 99% le intenzioni sono buone. Se mio padre mi dice, ma guarda, segui lo suo consiglio che ho molta più esperienza di te, e io mi scoccio perché mio padre, dicendomi che ha molta più esperienza di me, mi pare che si sta mettendo un atteggiamento di superiorità, ci siete? Ok, e se mio padre mi vede che io, piuttosto che sentirmi incoraggiato, mi scoccio, se si ricorda che il problema non sono le intenzioni, ma sono i risultati, non faccio la tiritera, ma che non ho più esperienza di te, ma è chiaro che se io ho 60 anni e mio figlio ha 20 ho molto più esperienza, non è questo il problema. Il punto è, io dicendo che avevo più esperienza, che intenzione avevo? Volevo dare una mano, no? Il risultato dell'altro è, si fa dare una mano oppure mi manda a quel paese? Adesso sto un po' banalizzando. Dice, mi manda a quel paese, bene o male, il problema è nella relazione. Sono importanti le intenzioni, ma noi dobbiamo imparare a stare con i risultati. E se i risultati sono che l'altro si allontanano, non è che l'altro si allontana perché è cattivo, ma perché tra quello che io avevo nel cuore e quello che è arrivato all'altro c'è stato un cortocircuito, un blocco. Allora è utile che parliamo di questo. Se a mio figlio gli dico, che è successo? Papà, rompi quando parli della tua esperienza. Gli dice, ok, non volevo, no, utilizzarla per sentirmi o per avere l'argomento, no, per vincere la partita. Non era questa la intenzione. Quante volte abbiamo bisogno di chiarirci sulle intenzioni? C'è una frase di Don Bosco, io sono cresciuto con i salesiani, e ringrazio il Signore per questo. C'è una frase di Don Bosco, quella che scrive ai suoi salesiani, che da questo punto di vista è un trattato splendido. Don Bosco dice ai suoi salesiani, non è solo importante che voi amiate i giovani, ma è importante che i giovani si sentano amati. Vedete, è tutto qui. Cioè, è chiaro che non è importante che vuol dire, certo che è importante che noi amiamo i nostri figli, ma è scontato, siamo innamorati dei nostri figli. La cosa importante è in quella frase, in quel comportamento, in quell'azione, qual è stato il risultato, qual è stato l'effetto. La verifica va fatta sui risultati. E quando c'è un risultato, darsi la possibilità, no, di poterlo esplicitare. Allora, consapevolezza, utilizzate quello che accade per vedere se avete i capelli a posto o riposto. Due, intenzioni e risultati. Tre, proprio per quello che succede. Non è solo importante, se dico una parolaccia un po' tecnica, non è solo importante quello che comunico, no? È molto più importante, la parolaccia arriva ora, quello che metacomunico. Che significa che è più importante quello che metacomunico? Metacomunico significa che comunico oltre. E in genere in quello che dico oltre, una domanda importante che mi devo fare è: ho valorizzato l'altro o ho valorizzato me stesso? Ho svalutato l'altro o ho valorizzato l'altro? Nell'esempio di prima, se io dico al figlio, ma lo devi dire a me che ho 40 anni di esperienza, è un dato di realtà, sì. Ma questo tipo di frase, se io leggo la metacomunicazione, secondo voi valorizza l'altro o valorizza più se stesso? Valorizza più me, è più valorizzante di me una frase di questo tipo che dell'altro, ci siete? E il rischio qual è? Che può metacomunicare all'altro, oltre che valorizzazione di me e non valorizzazione di te, può comunicare che cosa ulteriormente? Può comunicare svalutazione, per esempio, della sua competenza, del suo pensiero, ok? Questa è una domanda che è altrettanto importante, non solo, come dire, non contano solo le intenzioni, contano anche i risultati. L'altra domanda è: sono consapevole di cosa sto dicendo oltre, di cosa sto metacomunicando? Anche qui facciamo un esempio. Ragazzi, con i mariti non è che litighiamo perché abbiamo gusti diversi, non siamo così scemi o così pazzi da litigare perché, che so, a me qui la parete piace giallina e a mia moglie piace bianca. I gusti sono gusti. Quello che ci fa litigare non sono i gusti o le opinioni diverse. Quello che ci fa litigare è se noi metacomunichiamo, mentre parliamo, se la parete deve essere gialla o bianca, no? Potere si fa come dico io. O metacomunichiamo che cosa? Io sono meglio di te.
Tu quando di colore non capisci niente.
Esatto. Non capisci niente significa io sono più intelligente, meglio di te. Quello che ci fa litigare, quello che alimenta i conflitti inutili, perché ci sono i conflitti anche utili, quello che alimenta conflitti inutili e spesso dolorosi che si trascinano, è quando presi dal colore della parete, se deve essere bianco o nero, non ci rendiamo conto se stiamo valorizzando noi stessi a danno dell'altro e se all'altro stiamo dicendo sotto sotto qui comando io, no? Oppure qui tra i due il più intelligente sono io, qui tra i due il migliore sono io. Non litighiamo sui gusti, litighiamo sul potere e litighiamo sul giudizio. E quando due litigano troppo, no? Questo non dimostra se uno dei due ha più ragione dell'altro. Spesso più mi intestardisco, questo dimostra, come dire, di chi dei due è più compromessa la salute mentale. Perché ci sono delle persone che a volte hanno così bisogno di avere ragione che inevitabilmente passano dalla parte del torto, dalla parte del torto. Allora, una domanda è: cosa metacomunico? E cioè valorizzazione di me, o valorizzazione dell'altro, non è facile metacomunicare valorizzazione di entrambi, no? Cioè l'arte è metacomunicare valorizzazione di entrambi, è laddove alimento il conflitto, laddove il conflitto lo accendo, cosa sto comunicando sul potere o cosa sto comunicando sul giudizio. Ok? Visto che già sono quasi le 10:20, farei questo, so che siete abituati, con la persona accanto, se è il vostro partner ancora meglio, se è un vicino ok, con la persona accanto ci siamo detti tante cose, tra queste qualcuna era più scontata, qualcuna meno scontata, qualcuna magari se vi date tempo vi suscita una domanda, quello che è. Quindi vi chiederei, hai fatto una riflessione, insomma, che io condivido, la riprenderemo in parte domani, no? Quello che tu stai dicendo è chiaro, che nella relazione educativa con i figli stimare la diversità del partner, non solo riconoscerla ma stimarla, è un grande tema, sapendo che da un punto di vista educativo l'educazione e la relazione è triangolare. Che vuol dire che la relazione è triangolare? Faccio una domanda, così è più a quest'ora che mi è più facile spiegare il concetto. Pongo una questione: in che modo io aiuto mia figlia a sentirsi bella? Io aiuto mia figlia a sentirsi bella se ho una mentalità triangolare. Che vuol dire? Se mia figlia sente, vede che lei è bella per me e che mia moglie è bella per me, io aiuto mia figlia a sentirsi bella se sente che bella che sei e se sente in altri momenti sei bella come la mamma. Ci siete? Se sente solo che bella che sei, non tua madre, no, che è esaurita, eccetera, questo...
Che è sotto pressione,
che è sempre la solita, che non se ne può più. Questo esce dall'approccio triangolare. Perché è un problema? Perché se fosse ricorrente questa modalità, piuttosto che aiutare mia figlia a sentirsi bella, ne farei una persona con un rischio narcisistico, no? Perché mia moglie, per mia figlia, è la donna per eccellenza. E io non posso aiutare a sentirsi bella se disprezzo quella che è essenzialmente il modello di donna per eccellenza. Se io sei solo bella tu perché tua mamma fa schifo, no, non l'aiuto a sentirsi bella. L'aiuto a in qualche modo sviluppare una certa arroganza rispetto alle altre donne con cui si confronterà. È chiaro questo? Allora, è vero che non è solo il punto di riconoscere che abbiamo una testa diversa, questo è vero per molte cose, questo è un guaio. Nella relazione di coppia a volte è un guaio, soprattutto all'inizio, no? I maschietti, per esempio, a volte possiamo, per aggiustare le cose, qualche volta anche rischiare di dire qualche bugia. Le donne le bugie per risolvere i problemi non le sopportano, le usano tra di loro, ma non le sopportano le rapporti di coppia per risolvere i problemi, no? Mentre gli uomini qualche volta, dal punto di vista affettivo, a volte gli uomini, quando abbiamo un problema, pensiamo che con la sessualità accorciamo i tempi. Le mogli, quando facciamo questo, pensano che siamo degli elefanti, che non capiamo che prima dobbiamo chiarire e poi eventualmente quello sfocia in un incontro, come dire, anche che possa trovare pienezza nella sessualità, no? A volte gli uomini dicono: ma abbiamo chiarito, che problema c'è? Quindi ancora dobbiamo chiarire. È vero, tutto questo è... Pensa con i figli, il senso del pericolo è completamente diverso. Io ricordo, e penso i maschi qui, no, quando lottavo con mio figlio, mia moglie coscienza del pericolo, a volte gli uomini e le donne lo viviamo in maniera diversa e giustamente. Il problema non è solo riconoscere la diversità, il problema è stimarla la diversità. Perché stimare la diversità? Perché spesso nella diversità dell'altro noi troviamo dette delle cose ad alta voce che dentro di noi sono presenti a bassa voce. Ripeto, non è per fare giochi di parole, cioè nella diversità dell'altro noi troviamo affermate ad alta voce delle cose che dentro di noi sono dette a bassa voce. Faccio un esempio classico che mi capirete tutti che avete figli. Qual è un momento critico in alcune coppie con i figli che cominciano a crescere? Il sabato sera, no? O l'uscita comunque. In alcune coppie quando i figli cominciano a crescere un momento critico è l'uscita. Perché lì ci sono due scuole di pensiero, no? Ce n'è uno dei due quando litigano, quando anziti, ci sono anche coppie in cui a volte i figli dicono boh, se io mi ritiro non mi ritiro, nessuno a casa mia se ne accorge, questo è molto più triste, questo è molto più triste. Ma a volte, diciamo, nelle coppie medie un problema è l'uscita, perché le scuole di pensiero sono chi chiede è più col freno a mano, più trattenuto, e c'è chi invece che vuol dire stimare l'altro nell'esempio e ricordarsi che l'altro sta dicendo ad alta voce qualcosa che io dico a bassa voce. Perché la vita è complicata. Chi tira il freno a mano perché tu dici vabbè, ritirati prima, ritirati alle 10 e poi i figli puntualmente ci dicono tu sei il genitore che mi fa ritirare prima quando gli altri sono in giro, no? Questo le sentiamo. Ma il genitore che dice torna prima sta portando avanti un elemento serio. Sta dicendo ad alta voce un bisogno importante. Qual è il bisogno che sta affermando dal punto di vista educativo il genitore che tira il freno? Sta dicendo per sé e per l'altro, che lo dice a bassa voce, sta dicendo ma sapremo capaci di offrire, di proteggerlo sto figlio? E non è una questione di poco conto, con un figlio che cresce chiedersi quanta protezione siamo in grado di poter offrire. Quello che il freno ce l'ha un po' più abbassato, no, sta dicendo ad alta voce un'altra questione importante. E qual è la questione che sta dicendo? Quello che magari dice vabbè dai, mezz'ora dopo, qual è? Non, lo sta dicendo non perché è incosciente, non lo sta dicendo perché è superficiale, perché è incosciente, dice poi quando tuo figlio torna incinta ne riparliamo, non perché è pazzo. Sta dicendo ad alta voce una cosa che anche dentro di me a bassa voce, che è una questione seria. Sto figlio, siamo capaci di aiutarlo a essere, come dire, autonomo? Non è che ci cresce imbranato, tant'è che tutti i genitori sono preoccupati se il proprio figlio non esce a un certo punto, no? Perché se non esce una volta, se non esce due volte, se non esce un genitore si preoccupa, dice che sta succedendo a mio figlio per cui non esce, no? Si sta dicendo che sta succedendo sull'autonomia, che sta succedendo col mondo esterno, che sta succedendo fuori. Allora è importante il discorso che dici, c'è una diversità che è nelle cose, ma che è importante che stimiamo. Perché la soluzione del problema, rientrare più tardi o rientrare meno tardi, non è una soluzione razionale. Dici, tu dici a mezzanotte, io dico alle 10, facciamo la differenza, ci vediamo alle 11. La soluzione è razionale, se dietro hai il presupposto, no? Mia moglie è ansiosa, oppure mio marito è superficiale, non risolve la questione educativa. La risolve ricordandomi che da un punto di vista relazionale l'altro sta esprimendo qualcosa che dentro di me è presente, anche se, come dire, con decibel più bassa. Allora, da questo punto di vista, la modalità triangolare è la grande ricchezza. È la grande ricchezza. Più è chiaro questo? Anche lì c'è un approccio relazionale, non razionale. Poi dici bene una cosa, mi pare abbiamo concluso, concludiamo così domani. Abbiamo iniziato con l'invocazione dello Spirito, Bonefere diceva nulla accade, no, se tutto ciò che è nella relazione non lo mettiamo nell'intercessione dello Spirito. Perché ne parliamo stasera? Perché penso che sia importante che anche che ciò che viviamo nel registro della fede possiamo anche viverlo nel registro
della ragione, dell'affettività, della relazionalità, no? Questo, però sono d'accordo con te, no? Ancorare le cose che viviamo in un senso profondo fa da grande fattore protettivo nella coppia e nella coppia educativa. Bene, io mi fermerei qui per essere fedele alla consegna delle 10, anche perché c'era ancora un momentino. Spero di rivedervi domani, poi magari domani ripartiamo da qui. Buona serata.